È qualche giorno che sto riflettendo su un'affermazione che sentiamo molto spesso, un'affermazione che sentiamo in molti ambiti della nostra vita, che è mai tirarsi indietro. Questa affermazione è correlata anche da altre esclamazioni, quindi per esempio vai avanti, coraggio, continua così. Quante volte penso ai genitori che dicono ai propri figli, continua così, non tirarti indietro nello studio. Pensiamo anche magari a un allenatore di qualche squadra, un allenatore di qualche sport che dice continua così, non ti fermare, non tirarti indietro. Quindi c'è un incoraggiamento a continuare, andare fino alla fine. E quindi dicevo, quante volte sentiamo questa frase? E anche nella Bibbia troviamo queste affermazioni. Non li cito tutti, però per esempio Dio che incoraggia Daniele, per esempio in Daniele capitolo 10, versetto 19, che dice: Non temere, o uomo molto amato, la pace sia con te, coraggio, sii forte. E alle sue parole ripresi forza e dissi: Parlo, mio Signore, perché tu mi hai fortificato. Un altro verso che vogliamo leggere insieme, nella lettera agli Ebrei, al capitolo 19, al capitolo 10, versetto 39. Ebrei capitolo 10, il versetto 39. Ebrei 10, a versetto 39 dice: Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita eterna. Quindi rivediamo anche in questo verso il fatto di non tirarsi indietro. In base su questa affermazione vogliamo vedere due esempi che ci fanno capire meglio cosa significhi mai tirarsi indietro. Vedremo però prima un esempio negativo e un esempio positivo. L'esempio negativo è Salomone. E vogliamo farci qualche domanda su Salomone perché lui sia stato a un certo punto un esempio negativo. Prima di tutto, chi era Salomone? In cosa si è tirato indietro e perché, e i risultati che ne sono conseguiti dal suo comportamento. Prima di tutto, quindi, chi era Salomone? Di Salomone, se non sbaglio, non vengono elencate proprio delle caratteristiche in maniera diretta, però vediamo delle sue caratteristiche, le deduciamo dalla risposta alla sua preghiera, che vediamo in Prima Re al capitolo 3. Prima Re. Al capitolo 3. Noi sappiamo che a Salomone gli era stato affidato il compito di regnare sopra tutto Israele, quindi lui aveva una posizione di grande responsabilità, di grande importanza. E così Dio gli disse: Chiedi ciò che vuoi che io ti conceda. E quindi Salomone, leggiamo dal versetto 6, Salomone rispose: Tu hai trattato con gran benevolenza il tuo servo Davide, mio padre, perché egli agiva davanti a te con fedeltà, con giustizia, con rettitudine di cuore a tuo riguardo. Tu gli hai conservato questa grande benevolenza e gli hai dato un figlio che siede sul trono di lui, come oggi avviene. Ora, o Signore mio Dio, tu hai fatto regnare me, tuo servo, al posto di Davide, mio padre, e io sono giovane e non so come comportarmi. Io, tuo servo, sono in mezzo al popolo che tu hai scelto, popolo numeroso, che non può essere contato né calcolato, tanto è grande. Da dunque al tuo servo un cuore intelligente, perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male, perché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso? Quindi da qui deduciamo qualche caratteristica di Salomone. Ad esempio che lui era giovane, quindi possiamo dire, era un uomo senza esperienza, però vediamo che era un uomo che sapeva riconoscere i suoi limiti, un uomo che era umile, quindi chiedeva l'aiuto del Signore, un uomo che poi il Signore gli ha concesso la possibilità, la capacità di discernere il bene e il male e di amministrare la giustizia. Ancora, chi era Salomone? Quali erano le caratteristiche? Leggiamo nel capitolo 5, al versetto 5. Che dice un'altra caratteristica, dice: Ho quindi l'intenzione di costruire una casa al nome del Signore mio Dio. Quindi vediamo anche che era un uomo con dei buoni propositi. Quindi era un uomo che voleva servire il Signore, possiamo dire un uomo di Dio. E ancora a capitolo 6, a versetto 20 e 22, leggeremo solo qualche passaggio, vediamo che lui aveva dato la priorità, aveva dato il meglio al Signore. Infatti nel capitolo 6, a versetto 20, dice: il santuario aveva 20 cubiti di lunghezza, 20 cubiti di larghezza e 20 cubiti di altezza. Salomone lo ricoprì d'oro finissimo davanti al santuario, fece un altare di legno e di cedro e lo ricoprì d'oro. Quindi vediamo che aveva dato, proprio aveva ricoperto questo santuario d'oro, quindi aveva dato il meglio al Signore, la priorità al Signore. Vediamo anche che nella vita di Salomone lui non ha avuto particolari guerre, quindi stava bene, non ha avuto particolari problemi, particolari difficoltà. Quindi nel compiere questo servizio, magari ci poteva essere qualche ostacolo, però vediamo che non è stato così nella vita di Salomone. E per questo, dopo aver visto chi era, vediamo in cosa si è tirato indietro. Quindi questo è un esempio negativo perché è una persona che ha iniziato bene, però a un certo punto si è tirato indietro. E noi sappiamo che i re avevano determinate responsabilità. Per esempio, in Deuteronomio 17, lo leggo io, al versetto 18, parlando del re e delle responsabilità che il re aveva, dice: e quando si insiederà sul suo trono reale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge, secondo l'esemplare dei sacerdoti levitici. Terrà il libro presso di sé e lo leggerà tutti i giorni della sua vita, per imparare a temere il Signore suo Dio e a mettere diligentemente in pratica tutte le parole di questa legge e tutte queste prescrizioni, affinché il suo cuore non si elevi al di sopra dei suoi fratelli, ed egli non si devi da questi comandamenti né a destra né a sinistra. Quindi vediamo che i re avevano questa responsabilità ogni giorno in maniera diligente di trascrivere la copia della legge. E vediamo che Salomone a un certo punto della sua vita si inizia a deviare. E leggiamo questo passaggio proprio per capire cosa era successo a Salomone. Sempre in Prima Re leggiamo al capitolo 11. Leggeremo il versetto 1, Prima Re capitolo 11, per vedere proprio come Salomone ha iniziato bene e poi piano piano si è deviato. Quindi al versetto 1 dice: il re Salomone, oltre alla figlia del faraone, amò molte donne straniere, delle Moabite, delle Ammonite, delle Idumee, delle Sidonie, delle Ittite, donne appartenenti ai popoli dei quali il Signore aveva detto ai figli di Israele: non andate da loro e non vengano essi da voi, perché essi certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. E a versetto 4 leggiamo anche versetto 3, sempre di Salomone, che dice: ed ebbe 700 principesse per moglie e 300 concubine, le sue mogli li pervertirono il cuore. Al tempo della vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri dei, e il suo cuore non appartenne interamente al Signore, suo Dio. Quindi, cosa vediamo? In cosa si è tirato indietro? In una cosa fondamentale che tutti i re dovevano fare. Siccome lui si è deviato, noi deduciamo che lui molto probabilmente non leggeva più la scrittura, non leggeva più la parola di Dio. Perché? Perché abbiamo visto che lui si era pervertito. E in Deuteronomio avevamo detto che se uno non leggeva la parola di Dio, quasi sicuramente si sarebbe deviato, si sarebbe pervertito. E quindi qui vediamo che proprio accade puntualmente così. Quindi in cosa si era tirato indietro? Nello studio della parola era venuto meno nella fedeltà. In Prima Re 11:5 leggiamo che Salomone seguì Astarte, divinità dei Sidoni, di Milcom, l'abominevole divinità degli Ammoniti. E ancora, cosa ha fatto Salomone? È come se non se ne fosse più curato della responsabilità che aveva e quindi ha seguito altri dei, non curante delle conseguenze. E quindi anche si è tirato indietro, possiamo dire, dalla responsabilità come re. E mi sono chiesto, ho constatato proprio che quando ci tiriamo indietro nel servizio che il Signore ci ha affidato, dobbiamo per forza dedicarci, seguire qualcos'altro. Qui abbiamo una prova più chiara di questa, che lui aveva iniziato a non avere più il cuore, tutto per il Signore, e cosa fa? Seguì altri dei. E molte volte anche a noi può succedere così, perché Salomone era un uomo come noi siamo come Salomone, non c'è niente di diverso, però Per questo anche per noi ci può essere questo rischio, che quando ci tiriamo indietro nei servizi che il Signore ci ha affidato, per tantissime ragioni che possono essere anche legittime, dobbiamo per forza seguire e dedicarci ad altro, dedicarci magari di più al lavoro, dedicarci di più allo sport e ai nostri hobby. Inoltre, Salomone, ancora un altro motivo per cui si era tirato indietro. Noi sappiamo che si era circondato di tutte queste mogli, concubine, quindi e sicuramente era circondato da dei pagani, circondato da non credenti, e quindi da cosa si era ritirato indietro? A cosa aveva rinunciato? Aveva rinunciato a dei buoni consigli. Quindi è molto importante anche le persone che noi abbiamo intorno e che noi scegliamo di avere intorno. Ancora un'altra cosa da cui Salomone si era tirato indietro. Lo leggiamo al versetto 7, perché dice prima che non seguì pienamente il Signore, al versetto 7, sempre del capitolo 11, dice: Fu allora che Salomone costruì sul monte che sta di fronte a Gerusalemme un alto luogo per Chemos, l'abominevole divinità di Moab, e per Moloch, l'abominevole divinità dei figli di Ammok. Fece così per tutte le sue donne straniere, le quali offrivano profumi e sacrifici ai loro dei. Quindi vediamo che da cosa si era tirato indietro? Dal servizio pratico, perché o faceva una cosa o faceva un'altra cosa. Quindi noi pensiamo quante, tutte le mogli che aveva, pensiamo quanti altri luoghi avrà costruito, quanto denaro, quanto impegno, quanto sforzo avrà investito in tutto questo. E per il Signore no, non c'è più tempo, per il Signore non c'era più spazio. E quindi vediamo anche le conseguenze che tutto questo hanno causato, perché quando noi facciamo delle scelte di seguire altre cose, le conseguenze ricadono prima di tutto su noi stessi, dopo su quelli che ci stanno intorno e anche sulla Chiesa in cui noi viviamo. E quindi il risultato principale, sempre nel capitolo 11, al versetto 9, dice: Il Signore si indignò contro Salomone perché il cuore di lui si era allontanato dal Signore. E quindi prima di tutto, il primo risultato, l'allontanamento dal Signore. Ancora in Prima Re 11, 11 sempre, dice: Il Signore disse a Salomone: Poiché tu hai agito a questo modo e non hai osservato il mio patto e le leggi che ti avevo date, io ti toglierò il regno e lo darò al tuo servo. Quindi vediamo che cosa succede. Che il Signore, un altro risultato che il Signore l'aveva tolto il regno, e vediamo però che il Signore lo toglie da questo servizio, però lo dà a qualcun altro. E da questo capiamo che il Signore non ha bisogno né di me né di te per servire, perché se Lui ha un progetto, un piano, se tu non vuoi, lo darà a qualcun altro che sappia farne i frutti. E quindi li suscita anche dei nemici, vediamo. E in Prima Re 11:33 vediamo anche le conseguenze, il risultato che il comportamento di Salomone ha nei confronti di tutto Israele. E cosa dice, per esempio, nel capitolo 11, al versetto 33, dice: Ciò perché i figli di Israele mi hanno abbandonato e si sono prostrati davanti ad Astarte, divinità dei Sidoni, e ancora poi dice: Non hanno camminato nelle mie vie per fare ciò che è giusto agli occhi miei, per osservare le mie leggi e i miei precetti come fece Davide. Quindi vediamo che quando noi non serviamo o ci tiriamo indietro dal servizio, non solo ci impoveriamo noi spiritualmente, ma impoveriamo anche tutte le persone che ci stanno intorno. Perdiamo la possibilità di condividere il servizio anche con gli altri fratelli e di arricchire anche i nostri fratelli attraverso il nostro servizio. Quindi vediamo che si è tirato indietro e non è andato avanti fino alla fine. Il secondo esempio, noi impariamo molto da questo esempio, non per giudicare Salomone, ma proprio per imparare che anche noi possiamo correre questo rischio di iniziare bene. Per esempio, il fatto che dobbiamo aprire un'altra adunanza, grazie al Signore, magari iniziare bene, possiamo correre il rischio poi però di finire male. Quindi questo serve proprio da incoraggiamento, da esortazione ad andare avanti fino alla fine. Eppure abbiamo visto che Salomone non ha avuto particolari problemi, è andato più o meno quasi tutto, cioè, tutto bene, non aveva guerre, ostacoli, eppure si è deviato. Ma vediamo un secondo esempio, un esempio positivo di un uomo di Dio che è Neemia. Neemia, noi sappiamo che lo vediamo da tutto il libro, che è stato un uomo di Dio, però al contrario di Salomone, lo è stato dall'inizio alla fine. E quindi anche Salomone all'inizio è stato un uomo di Dio, però dopo no, non ha continuato così. Ma Neemia invece è un esempio positivo per noi. E quindi in Neemia, leggiamo, noi sappiamo che era un uomo di Dio E nel capitolo 2, al versetto 4, noi vediamo, perché nel capitolo 1 spiega come gli è stato affidato questo compito, ed è molto interessante anche vedere come Dio e a chi Dio affida i compiti. Però noi vediamo, giusto per capire, quando lui va dal re che è preoccupato perché aveva in cuore di ricostruire Gerusalemme, vediamo che nel versetto 4 dice, il re dice, perché lo vede preoccupato, e dice: il re mi disse, che cosa domandi? E dice: allora io pregai il Dio del cielo. Poi rispose al re: se ti sembra giusto e il tuo servo ha incontrato il tuo favore, mandami in Giudea, nella città dove ci sono le tombe dei miei padri, perché io la ricostruisca. E ancora versetto 8, proprio per vedere che il Signore l'aveva affidato questo servizio, dice il re, proprio all'ultima parte, dice: il re diede le mi diede le lettere perché la benefica mano di Dio era su di me. Però vediamo buoni propositi, un grande progetto, ma vediamo che, a differenza di Salomone, che gli è andato tutto bene eppure si è deviato, invece Neemia ha avuto tanti problemi, ha avuto questo grande progetto, e quindi ciò cosa ci fa capire? Che quando noi vogliamo servire il Signore, vogliamo impegnarci per Dio, Satana non dorme. E quindi vediamo proprio come la situazione di Neemia non era tranquilla, non è stata tranquilla come quella di Salomone. Perché? E molto velocemente faremo una carrellata di quelli che sono stati i problemi di Neemia. Li leggo solo io. Per esempio, al capitolo 2, versetto 10, vediamo che quando Sanballat il coronita e Tobia il servo ammonita furono informati del mio arrivo, furono molto contrariati della venuta di un uomo che cercava il bene dei figli di Israele. Quindi ha trovato delle persone contrariate. Al versetto 19 dice: quando Sanballat il coronita e Tobia il servo ammonita lo seppero, ci fecero beffe di noi e ci disprezzarono. Quindi il disprezzo. Ancora versetto 4 dice: quando Sanballat udì che stavamo costruendo le mura, si adirò e si indignò moltissimo e si fece beffe si fece beffe dei giudei. Quindi ancora il disprezzo. Le persone che si adiravano per questo. Ancora nel capitolo 4, versetto 8 dice: e tutti quanti assieme si accordarono di venire ad attaccare Gerusalemme e crearvi del disordine, a tal punto che furono costretti, i giudei furono costretti a lavorare armati. Infatti, al versetto 17 dice: quelli che costruivano le mura e quelli che portavano o caricavano i pesi, con una mano lavoravano e con l'altra tenevano la loro arma. E ancora al capitolo 6 li volevano fare del male, ancora li volevano impaurire. Quindi vediamo che è stato un percorso molto travagliato e molto difficile. E anche a noi mi sono domandato come, quando abbiamo buoni propositi per il Signore, può arrivare lo scoraggiamento. Il mondo vuole farci credere che non siamo capaci. Quante volte veniamo magari scoraggiati? Il mondo vuole farci credere che queste cose non servono a niente, è meglio fare altro piuttosto che servire il Signore. E per questo un esempio bellissimo che proprio troviamo qua, che costruivano con una mano, lavoravano e con l'altra tenevano l'arma. Quindi vediamo come bisogna lavorare per il Signore, ma allo stesso tempo vegliare, allo stesso tempo stare attenti a non cadere, stare attenti proprio a tenerci saldi. E quindi, nonostante tutto quello che è successo, lui possiamo dire aveva tutte le ragioni di questo mondo per lasciare, no? Perché lui comunque stava bene, aveva tutto, però vediamo che lui non si tira indietro, è rimasto integro fino alla fine. Non ha cercato i suoi interessi, non ha pensato al fatto di avere un lavoro impegnativo, perché lui era un coppiere del re, quindi aveva un lavoro anche di responsabilità. E mi sono chiesto: perché non si è tirato indietro? Non si è tirato indietro per amore del Signore, per amore dei fratelli. Addirittura al capitolo 1 vediamo che piange per i suoi fratelli, e anche perché la benefica mano di Dio era su di lui, era approvato dal Signore, sentiva la responsabilità di questo servizio, non ha guardato agli uomini ma a Dio. E così anche dobbiamo fare noi quando il Signore ci affida un servizio: non dobbiamo farlo per un certo tempo, ma dobbiamo farlo fino alla fine. E i risultati? Ha avuto un risultato grandissimo, che è stata la ricostruzione di Gerusalemme, non solo, anche l'istituzione dei vari ruoli per far sì che potesse andare avanti. E dopo aver visto questi due esempi che ci fanno a me, ma hanno fatto molto riflettere, vogliamo vedere Gesù, l'esempio perfetto, colui che è venuto su questa terra e non si è tirato indietro, ma è andato avanti fino alla fine. Noi sappiamo tutti che è Gesù. Gesù è il figlio di Dio, ma anche nella parola vediamo che è È scritto che lui è il creatore dei cieli e della terra, lui è il salvatore del mondo. Che compito ha avuto? Ha avuto un compito non certo facile, di dare un messaggio all'umanità, ma soprattutto di morire sulla croce al posto nostro. E vediamo in vari passi, soprattutto nei Vangeli, che lui è stato sbeffeggiato, picchiato. Dice in Isaia, è stato picchiato a tal punto che le persone sono rimaste sbigottite, a tal punto che il suo sembiante, quindi il suo viso, era disfatto. Quindi pensate, il Signore è venuto sapendo tutto questo e mi sono chiesto per chi? Per persone malvagie come noi, per persone come noi che pensavamo di salvarci per opere, che pensavamo di salvarci grazie alla nostra filosofia, al nostro pensiero, ma non poteva essere così. E per questo, nonostante tutto quello che Gesù doveva passare, lui è venuto lo stesso a morire per me. Per te che adesso sei lì seduto, che magari ancora non conosci il Signore e che ancora stai aspettando. È vero. E il Signore per noi non si è tirato indietro. Il Signore non si è tirato indietro perché, come abbiamo letto questa mattina, lui è stato ricco in misericordia e per il grande amore con cui ci ha amati, lui ha dato la sua vita per noi. Gesù non ha detto è troppo impegnativo, non ha detto non mi conviene, è vero, ma è venuto per noi perché Gesù ti ama. E cosa rispondi tu di fronte a questo messaggio? È impegnativo poi servire il Signore? È impegnativo convertirsi al Signore, dare la propria vita al Signore, che significa riconoscere di essere peccatori e di chiedere al Signore: Signore, perdonami per il mio peccato. Possa tu diventare il mio Signore e Salvatore della mia vita. Proprio questo significa. Significa fare un dietrofront della propria vita. E quindi, vi dicevo, è impegnativo fare questo di fronte a quello che il Signor Gesù ha fatto per noi? E anche qui vediamo dei risultati grandiosi, dei risultati che si vedono da oltre 2000 anni, è vero, siamo noi, la Chiesa, tutti coloro che hanno accettato il Signore Gesù per grazia, grazie al suo sangue. E quindi, in conclusione, volevo leggere un versetto in Ebrei. Ebrei capitolo 12. Leggiamo i primi tre versetti. Ebrei 12, primi tre versetti, dice: Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Quindi non un periodo sì, un periodo no, ma con perseveranza. Come? Fissando lo sguardo su Gesù. Colui che crede la fe che crea la fede e la rende perfetta. Perché se il nostro sguardo lo fissiamo sugli uomini, su degli anziani, su delle persone importanti, prima o poi l'uomo delude, ma è Dio che non delude mai. E quindi andando avanti dice, quindi fissando lo sguardo su Gesù, e poi andando avanti dice, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio. E quindi questa mattina, leggendo il versetto 3, considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. E quindi questa mattina, di fronte a questi simboli, siamo chiamati, il Signore ci chiama a esaminarci come sto vivendo la mia vita, mi sto tirando indietro a dei servizi che il Signore mi dà? Oppure sto iniziando bene e mi sto lasciando andare seguendo altri dei come ha fatto Salomone, seguendo altre cose che non sono il Signore? E quindi, come dicevo questa mattina, possiamo anche chiedere perdono al Signore, possiamo dire: Signore, è vero, io mi sono tirato indietro, però grazie al Signore che ci possiamo rifare. E quindi vuole essere un'esortazione a continuare e quindi a non arrenderci mai, qualunque cosa ci capiti. Qualunque cosa abbiamo da fare, perché oggi siamo prestati a destra e a sinistra, abbiamo tantissime cose da fare, vero? E quindi diciamo non c'è tempo, non c'è questo, non ho quest'altro, però il Signore ricordiamoci che non ha pensato a queste cose. Quindi dicevo che davanti a questi simboli possiamo ricordarci che il Signor Gesù, colui che aveva tutto il diritto di non venire sulla terra, però l'ha fatto lo stesso perché ci ama, lui non si è tirato indietro, ma nonostante tutto, quello che doveva passare è andato avanti fino alla fine. Che il Signore ci benedica.
Amen. Amen. signore, ti vogliamo ringraziare.